Søren Kierkegaard, Timore e tremore. Il paradosso della fede. Io mi propongo ora di ricavare dalla storia di Abramo, sotto forma di problemi, la sua dialettica, per vedere quale inaudito paradosso è la fede. Paradosso capace di trasformare un delitto in un'azione santa e gradita a Dio. Paradosso che restituisce ad Abramo suo figlio. Paradosso di cui nessun ragionamento può impossessarsi. Perché la fede comincia là appunto dove termina il pensiero. L'etico è come tale il generale, che, come tale, è valido per ognuno. Il che si può esprimere in un altro modo dicendo che esso vale in ogni istante. Esso riposa immanente in se stesso. Non ha nulla fuori di sé che sia il suo telos, bensì è esso stesso telos di tutto ciò che gli è esterno. E quando ha integrato tutto ciò in se stesso, ha raggiunto il suo scopo. Il singolo, determinato immediatamente come realtà sensibile psichica, ha come tale il suo telos nel generale. E il suo compito etico è di esprimere costantemente se stesso in questo generale, togliere la sua singolarità e diventare il generale. Appena il singolo vuol farsi valere nella sua singolarità di fronte al generale, egli allora pecca e, soltanto riconoscendo questo suo errore, può riconciliarsi col generale. Ogni volta che il singolo, dopo essere entrato nel generale, si sente spinto a farsi valere come singolo, cade in una tentazione da cui può liberarsi solo pentendosi e abbandonandosi come singolo nel generale. Infatti, la fede è il paradosso per cui il singolo è più alto del generale. Però si badi bene, nel senso che il movimento si ripropone, che il singolo, cioè, dopo essere stato nel generale, ora si isola come il singolo che è più alto del generale. La fede è il paradosso per cui il singolo, come tale, sta più in alto del generale. È giustificato di fronte a questo, non subordinato, ma sovraordinato. E non di meno in modo che, si badi bene, solo il singolo che, dopo essere stato come tale subordinato al generale, diventa ora, per mezzo del generale, il singolo che, come questo singolo, è sovraordinato a quello, in modo che il singolo come tale sta in un rapporto assoluto con l'assoluto. Questo punto di vista non si può mediare, perché ogni mediazione avviene sempre in forza del generale. Esso è e resta eternamente un paradosso inaccessibile al pensiero. E tuttavia la fede è questo paradosso. Abramo ha superato con la sua azione i limiti dell'intero ambito etico. Il suo telos telos era più alto, al di fuori dell'etico. In vista di questo telos, egli ha sospeso l'etico. Infatti, il paradosso consiste nel fatto che egli si pone come singolo in un rapporto assoluto con l'assoluto. La storia di Abramo contiene quindi la sospensione teleologica dell'etico. Egli, come il singolo, è andato oltre il generale. Questo è il paradosso che non si può mediare. Il paradosso della fede consiste dunque nel fatto che il singolo sta più in alto del generale, che il singolo determina il suo rapporto col generale mediante il suo rapporto con l'assoluto e non già il suo rapporto con l'assoluto mediante il suo rapporto col generale. Si può formulare il paradosso anche dicendo che esiste un dovere assoluto verso Dio, perché in questo rapporto vincolante il singolo, in quanto singolo, si rapporta in modo assoluto con l'assoluto. In queste condizioni, quando si afferma che amare Dio è un dovere, si esprime una cosa diversa da quella detta prima, perché se il dovere verso Dio è assoluto, l'etico è ridotto a qualcosa di relativo. Nondimeno, non ne consegue che l'etico debba essere abolito, bensì esso riceve un'espressione affatto diversa, quella del paradosso. Cosicché, ad esempio, l'amore verso Dio può indurre il cavaliere della fede a esprimere il suo amore per il prossimo in modo completamente opposto a quanto, dal punto di vista etico, richiede il dovere. Se non è così, la fede non ha il suo posto nella vita, bensì è una tentazione. E Abramo è perduto in quanto ha ceduto a essa. Questo paradosso non si può mediare, perché riposa appunto sul fatto che il singolo è esclusivamente il singolo. Quando questo singolo vuole esprimere il suo dovere assoluto nel generale e prendere coscienza di quello in questo, riconosce di essere in tentazione e, malgrado la sua resistenza, non arriva a compiere il cosiddetto dovere assoluto e, se non lo compie, pecca. Benché la sua azione traduca realiter quello che il suo dovere assoluto richiede. Che cosa dovrebbe fare Abramo allora? Se dicesse a qualcuno: amo Isacco più di ogni altra cosa al mondo, ecco perché mi è così difficile sacrificarlo. Il suo interlocutore gli risponderebbe scuotendo la testa. E allora, perché vuoi sacrificarlo? Noi troviamo un paradosso di questo genere nella storia di Abramo. Dal punto di vista etico, il suo rapporto con Isacco è tale che il padre deve amare il figlio. Questo rapporto etico è ridotto a qualcosa di relativo, nella misura in cui entra in contrapposizione col rapporto assoluto a Dio. Se si chiede per quale motivo Abramo non può rispondere altro se non che è una prova, una tentazione, che è cioè, come abbiamo detto sopra, l'unità di una condotta nella quale egli agisce per amore di Dio e per amore di se stesso. Da una parte la fede è l'espressione del supremo egoismo. Essa compie qualcosa di terribile per amore di se stessa. D'altra parte, essa è l'espressione dell'abbandono assoluto, perché agisce per amore di Dio. La fede stessa non può essere mediata nel generale, perché in questo modo verrebbe eliminata. La fede è appunto questo paradosso. E il singolo non può assolutamente farsi intendere da nessuno. Ci si immagina, lo so bene, che il singolo possa farsi comprendere da un altro singolo che si trovi nella medesima situazione. Un cavaliere della fede non può assolutamente soccorrerne un altro. O il singolo diventa egli stesso un cavaliere della fede assumendo su di sé il paradosso, o non lo diventerà mai. Il cameratismo in queste sfere è del tutto inconcepibile. Il singolo può darsi solo da se stesso una qualche spiegazione più particolareggiata circa quel che egli debba intendere come Isacco. E se anche fosse possibile determinarlo abbastanza esattamente, secondo il modo di comprendere consueto, ma sarebbe una contraddizione ridicola situare il singolo, che è appunto al di fuori del generale, sotto determinazioni generali, laddove egli deve agire proprio come il singolo che sta fuori del generale. L'individuo non potrà tuttavia mai farsi persuaso grazie ad altri, ma solo grazie a se stesso in quanto singolo. Così, quando anche un uomo fosse tanto vile e miserando da voler diventare un cavaliere della fede sotto responsabilità altrui, non lo diventerebbe, perché soltanto il singolo, in quanto singolo, lo diventa. Questa è la sua grandezza, ma questo è anche l'aspetto spaventoso della cosa. Il dovere assoluto può quindi indurci a fare qualcosa che l'etica proibirebbe, ma non può in nessun caso portare il cavaliere della fede a smettere di amare. È ciò che mostra Abramo. Nel momento in cui vuole sacrificare Isacco, secondo la morale, bisogna dire che se fa ciò è perché lo odia. Ma se odiasse veramente Isacco, potrebbe star sicuro che Dio non esigerebbe da lui questo sacrificio. Abramo deve amare Isacco con tutta la sua anima e quando Dio glielo domanda, egli lo deve amare, se possibile, ancora di più. E solo così egli può sacrificarlo. Infatti è questo amore per Isacco che, contrapponendosi paradossalmente al suo amore per Dio, fa del suo atto un sacrificio. Ma questa è l'angoscia, è l'affanno del paradosso, che Abramo, umanamente parlando, non riesce assolutamente a farsi comprendere. Soltanto nel momento in cui il suo gesto si trova in assoluta contraddizione col suo sentimento, soltanto allora egli sacrifica Isacco. Ma la concretezza del suo gesto è ciò per cui egli appartiene al generale, e in questa sfera egli è e rimane un assassino. L'eroe tragico rinuncia a se stesso per esprimere il generale. Il cavaliere della fede rinuncia al generale per diventare il singolo. Il cavaliere della fede sa che è magnifico appartenere al generale. Egli sa che è bello e benefico essere il singolo che traduce se stesso nel generale. Ma egli sa anche che al di sopra del generale si snoda una via solitaria, stretta e scoscesa. Egli sa com'è terribile essere soli, dopo essere usciti dal generale e battere la via senza incontrare nemmeno un compagno di viaggio. Umanamente parlando, egli è pazzo e non può farsi comprendere da alcuno. Il cavaliere della fede sa che è entusiasmante rinunciare a se stesso per il generale, che per fare ciò ci vuole coraggio, ma sa anche che ciò dà sicurezza appunto perché avviene a favore del generale. Egli sa di battere una via solitaria, di non compiere nulla per il generale, ma che viene solo tentato e messo alla prova. L'eroe tragico arriva presto alla fine, la sua cavalcata è giunta presto alla fine. Egli compie il movimento dell'infinità e ora riposa tranquillo nel generale. Il cavaliere della fede invece non può riposare, perché per lui la prova è continua e in ogni istante c'è la possibilità che si penta e faccia ritorno nel generale. E questa possibilità può essere tanto una tentazione quanto la verità. Su questo punto egli non può chiedere chiarificazioni ad alcuno, perché così starebbe al di fuori del paradosso. Il cavaliere della fede può fare affidamento solo unicamente su se stesso. E ciò che lo addolora è di non poter farsi comprendere dagli altri.